Referendum, Fabio Mini, no a riforma che sottrae al Parlamento decisione su dichiarazione di guerra. Intervista al generale Fabio Mini, di Rossella Guadagnini, 18 novembre 2016. Fabio Mini, generale di Corpo d'Armata, è stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e, a partire dal gennaio 2001, ha guidato il Comando Interforze delle operazioni nei Balcani. Dall'ottobre 2002 all'ottobre 2003 è stato comandante delle operazioni di pace a guida NATO nello scenario di guerra in Kosovo nell'ambito della missione KFOR Kosovo Force. Riforme, democrazia, governabilità e inganni. Ne parliamo con una voce fuori dal coro, un uomo che per 46 anni è stato nelle forze armate e oggi si definisce molto progressista. Ci racconta di una legge immaginaria e di un Parlamento defraudato, di una maggioranza non rappresentativa del paese e di una fredda interna all'Italia. Di spazi informativi pubblici a favore del marketing governativo e di una grande festa della disunità a cui, volenti o no, siamo tutti invitati. Domanda. Generale Fabio Mini, cosa pensa delle riforme costituzionali? Risposta. Non sono contrario alle riforme costituzionali, ma sono nettamente contrario a questa riforma. Respingo il sillogismo che chi vota si vuole un'Italia efficiente, stabile e responsabile, e quindi capace di esercitare il suo ruolo in Europa, e chi vota no vuole un'Italia idiosincratica ed eccentrica, eternamente prigioniera delle proprie ombre. È un sillogismo apodittico che squalifica sul piano intellettuale chi lo propone e offende chi non lo condivide. È il primo segnale che la riforma proposta intende dividere gli italiani, ed io penso invece che una Costituzione debba unire i cittadini. Domanda. Il fronte del no è molto variegato e ispirato da ideologie addirittura opposte. Come si conciliano? Risposta. Personalmente mi schiero con il no proposto da un movimento di cittadini e non da un partito, mi riconosco negli idealisti e non negli ideologi, nelle persone responsabili che pensano al futuro dell'Italia unita e non in coloro che operano per dividerla ulteriormente e intendono affondare la nave per assumere il comando di una scialuppa. Non condivido l'obiezione che il no sia improponibile perché voluto anche da partiti e movimenti di ispirazione fascista, veterocomunista, populista e quant'altro, che vogliono soltanto la caduta del governo. Non condivido le loro finalità, ideologie e prassi, ma riconosco legittime e fondate alcune delle loro motivazioni. Sono infatti queste comuni motivazioni a fare del no un fronte trasversale espressione di molte anime, e non di un pensiero unico, e quindi, nel suo complesso, essenzialmente democratico. Domanda. Con il no cosa succederebbe al governo? Risposta. Non collego il no alla caduta del governo. Penso che sia stata una grossa sciocchezza legare il referendum alla sopravvivenza politica del capo del governo, un narcisismo inopportuno che non è finito con la tardiva e strumentale ammissione dell'errore, anzi è stato fatto qualcosa di peggio perché tutto l'esecutivo, a partire dal suo vertice, ha riversato sull'Italia la prospettiva di fallimento e sfascio nazionale in caso di prevalenza del no, alimentando così la disunione all'interno e i sospetti di instabilità nazionale all'esterno. Viste le conseguenze in campo internazionale e nella speculazione economica a danno dell'Italia, questa operazione, in altri tempi e stati, sarebbe stata considerata e perseguita come alto tradimento. Da noi è una furbata. Dopo il voto ciascuna parte politica dovrà trarre le conclusioni e agire di conseguenza, ma se il referendum non realizza una massiccia affluenza alle urne nessuno potrà veramente cantare vittoria, avrà perso l'Italia. E il conteggio dei voti dovrà far riflettere invece di far gioire. La prevalenza risicata del sì inasprirà ancor di più il clima politico e indurrà il governo a irrigidirsi su posizioni non condivise. Secondo me, tutto questo porterà nel giro di breve tempo alla fine dell'esecutivo o della stessa legislatura. Se dovesse prevalere il no, tecnicamente sarebbe soltanto il rinvio della riforma e con questo Parlamento il governo potrebbe restare in carica fino al termine di legislatura. Ma gli equilibri politici sarebbero mutati e il governo non potrebbe imporsi sul Parlamento come ora. Non è detto che questo sia necessariamente un male. Inoltre, se oggi il no di altri gruppi tende solo allo sfascio del governo, bisogna riflettere sulle ragioni e le responsabilità di tale atteggiamento. In questi ultimi anni il dissenso democratico non ha avuto né attenzione né alternativa onorevole. Quando quasi mezzo Parlamento è costretto a lasciare l'aula per non essere coinvolto in uno schema che non condivide e i restanti festeggiano come allo stadio si celebra l'effimera vittoria di una parte e si detta il necrologio della democrazia. Domanda. Entrando nel merito della riforma, perché vota no? Risposta. È stato detto che questa riforma, dopo un dibattito trentennale infruttuoso e controverso, era diventata improcrastinabile. Non è stato detto che la controversia non derivava dalla carenza di norme, ma dalla necessità, riconosciuta dalle stesse commissioni bilaterali e da tutti gli altri proponenti di riforme alla Costituzione, di procedere alle riforme con il più largo consenso delle forze politiche. Lo stesso meccanismo dell'articolo 138 della Costituzione, prevedendo più esami incrociati tra Camera e Senato, cauti passi successivi e tempi di riflessione, intendeva promuovere un largo consenso. Tant'è che nel caso esso fosse venuto a mancare si prevedeva la possibilità di ricorrere alla consultazione diretta del popolo. Ora si è arrivati a questa riforma pasticciata e opaca perché invece di ricercare il largo consenso si è preferito imporre la volontà di una maggioranza non rappresentativa della nazione. Abbiamo assistito a manovre di qualsiasi genere, a ricatti politici, disinformazione, emarginazione dei dissidenti o soltanto dei non favorevoli, sostituzione di membri di commissioni parlamentari scomodi, agitazione di spauracchi, promesse populistiche, ghigliottine, canguri, sedute fiume e molto altro. Di peggio è avvenuto nell'ombra. La forma non è stata violata, ma il metodo si è rivelato ingiusto e scorretto perché nel frattempo la rappresentatività parlamentare e governativa era passata, con successive porcate e leggi incostituzionali, dal sistema proporzionale a quello maggioritario a sbarramento. E soprattutto perché le finalità della riforma erano e rimangono tanto confuse da giustificare ogni sospetto di manipolazione. Domanda. Lo ritiene un fenomeno nuovo? Risposta. No, ma nel passato, quando gli obiettivi delle riforme costituzionali erano chiari, puntuali e condivisi, sono state promulgate leggi costituzionali senza difficoltà. Dal 1948 ad oggi sono state approvate 38 leggi costituzionali, tra cui provvedimenti importanti come le pari opportunità, l'abolizione della pena di morte anche per i reati militari in tempo di guerra, il voto degli italiani all'estero, l'estradizione per delitti di genocidio, il giusto processo, il pareggio di bilancio, eccetera. I problemi si sono posti quando le riforme si presentavano strumentali o soltanto imparziali e soprattutto quando rispecchiavano interessi di potere particolari e clientelari. Domanda. La riforma vorrebbe snellire la burocrazia legislativa, ridurre i costi della politica. Risposta. Purtroppo questa riforma non snellisce e non fa risparmiare. Si sarebbe invece risparmiato molto utilizzando strumenti legislativi ordinari senza scomodare la Costituzione. E anche ammettendo che ci sia qualche risparmio sul piano contabile, la riforma comporta costi enormi in credibilità delle istituzioni, bilanciamento dei poteri e quindi in democrazia. Non sono costi teorici o morali, a ognuno di tali elementi sono collegate pratiche politiche e amministrative che, se non adeguatamente controllate, generano corruzione, sprechi, abusi di potere, imposizioni di tasse esose, aumento del debito e dissoluzione dei rapporti di fiducia tra Stato e cittadini. È vero, ci è stato detto che abbiamo bisogno di capacità decisionali e di procedimenti legislativi più rapidi e non di un sistema immaginato e pensato a quei tempi in cui forse si credeva si dovesse decidere raramente. Ebbene, dobbiamo ricordare che la rapidità non è sinonimo di migliore qualità o efficacia dei provvedimenti, anzi, siamo ancora impantanati nei problemi creati dalla fretta dei governi e dalle loro false priorità. Inoltre, il sarcasmo fuori posto è sempre una forma di denigrazione e, in questa frase, è chiara la volontà di delegittimare un'Italia che i denigratori non hanno né conosciuto né studiato. Domanda: cosa trascurano? Risposta: più che trascurare, in realtà non sanno e quindi non possono nemmeno ricordare. Questo progetto fa parte dello schema di rottamazione non di ciò che non funziona, ma di ciò che non si conosce. Siccome l'ignoranza è molta, non deve stupire che la cosiddetta rottamazione colpisca a vanvera in molti settori. Se i denigratori non possono ricordare, potrebbero ascoltare, ma di solito l'ignoranza va di pari passo con l'arroganza e perciò bisogna accontentarsi di dire cose che non ascolteranno mai. Noi però possiamo ricordare che quel sistema immaginato nel 1948 è stato realizzato e ha preso le decisioni più difficili della nostra storia. Con successi e insuccessi abbiamo recuperato credibilità internazionale, risollevato l'economia, affrontato emergenze naturali senza scandali, combattuto il terrorismo e la mafia, ristrutturato le forze armate e le abbiamo spedite in ogni angolo della terra a rappresentare l'Italia e abbiamo raggiunto il quarto posto fra 7 delle maggiori economie G7. Poi, con una breve stagione di decisionisti e fantasiosi innovatori, abbiamo decuplicato il debito nazionale, aumentato la disoccupazione e il precariato, diminuito la nostra competitività. Infine, grazie alle virtù taumaturgiche del mercato, dei tecnocrati e dei rottamatori, abbiamo centuplicato il debito e siamo stati malamente coinvolti in una crisi che non ci avrebbe riguardato così da vicino se non avessimo avuto immaginifici finanzieri di Stato e speculatori privati rivolti esclusivamente allo sfruttamento delle bolle finanziarie. Domanda: e oggi come siamo messi? Risposta: andiamo a votare per una legge veramente immaginaria e siamo più deboli in Europa, sminuiti nella capacità di sicurezza, succubi delle decisioni altrui, allontanati dai tavoli di discussione globali ed europei, ultimi nella graduatoria del G7. Incapaci di provvedere al rilancio dell'economia e costretti ad elemosinare non denaro, che nessuno regala, ma la possibilità di fare altri debiti. Non si può addossare la responsabilità di tutto questo solo al sistema bicamerale o ai governi del passato. Negli ultimi 10 anni sono state approvate più leggi richieste dal governo che quelle promosse dal Parlamento. In alcuni periodi delle legislature passate e di quella presente si è legiferato con le procedure di urgenza su cose che non erano affatto urgenti, si sono blindate leggi e leggine d'iniziativa governativa, 109 in questa legislatura, facendo ricorso eccessivo ai colpi di maggioranza, alle deleghe al governo, 13 a quello attuale su temi fondamentali come lavoro, scuola, comunicazione pubblica, eccetera. E al voto di fiducia al governo, ben 56 volte negli ultimi 2 anni e mezzo. Oggi non andiamo a votare per migliorare, ma per istituzionalizzare un Parlamento defraudato del potere legislativo e assoggettato al potere esecutivo molto di più di quanto non lo sia già ora. Domanda. Un altro elemento su cui insistono i fautori della riforma è la governabilità, argomento convincente a suo parere. Risposta. La governabilità è ormai un dogma, ma non è un'invenzione di oggi. Il tema è stato sollevato per primo da Bettino Craxi fine anni 70, quando con i voti di un partito largamente minoritario voleva guidare per sempre l'intero paese. Non a caso parlava di governi di legislatura che stessero al governo certamente almeno per turni di 5 anni o di governo presidenziale pensando di diventare presidente. Ma i governi erano comunque coalizioni di grandi partiti che godevano anche dell'appoggio esterno di alcune opposizioni. La democrazia non era in pericolo, semmai era evidente l'insofferenza di un leader carismatico nei confronti dei grandi partiti. Lo stesso tema fu affrontato da Spadolini nel 1982 in maniera geniale, anche se inattuabile. Anche lui, leader carismatico, esponente di un partito abbondantemente minoritario, ma giuridicamente molto più preparato di Craxi, individuò il collante fra le coalizioni, non nell'egemonia del partito più numeroso, ma in una presunta forza istituzionale del presidente del Consiglio. Di fatto sostituiva la forza dei partiti con la forza del ruolo di capo del governo. Intendeva istituire il regime del primo ministro al posto del regime dei partiti, perché diceva il governo della Repubblica deve governare anche per chi gli vota contro, anche per i senza partito, anche per gli extraparlamentari, anche per chi ancora non vota e voterà domani. Era una proposta al limite della liceità costituzionale e valeva finché ci si credeva. Ma lui era Spadolini e governò a modo suo, non per molto, ma senza modificare una sola virgola della Costituzione. Nel caso si fosse resa necessaria una riforma, Spadolini ebbe a dire, il governo ricercherà sempre con l'opposizione lo idem sentire de Costituzione. Questa riforma è lontana anni luce dall'idem sentire di Spadolini e di tutti i padri costituenti. Non vuole eliminare il regime dei partiti, ma istituire il regime di un partito, anche se oggettivamente non maggioritario, come lo sono tutti i grandi partiti di oggi. Domanda. È stato detto che la riforma è necessaria per realizzare un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unione Europea, Stato e autonomie territoriali. Risposta. Magari lo fosse, e magari fosse stato spiegato chiaramente cosa sarebbe necessario. È stato invece raffazzonato un discorso che parla di razionalizzare alla luce dei provvedimenti già presi in relazione allo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea, da cui sono discesi, tra l'altro, l'introduzione del semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita, e alle relative stringenti regole di bilancio, quali le nuove regole del debito e della spesa, le sfide derivanti dall'internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale. Sono parole testuali della proposta, ma più che un proposito, lo sproloquio sembra una captatio benevolenti nei confronti dell'Europa, una inutile piaggeria che non ha più senso visto che l'integrazione europea è più lontana che mai, la governance europea è in crisi grazie anche agli atteggiamenti estemporanei del nostro governo, prima, durante e dopo Bratislava, e che nella cosiddetta riforma non c'è nulla che risponda alle sfide dell'internazionalizzazione economica. Oggi in campo internazionale siamo ad un livello di guerra fredda molto vicino alla guerra calda tra blocchi contrapposti, come nel 1946, in Europa, in Asia e quindi in tutto il mondo. Gli equilibri stanno cambiando rapidamente e in modo pressoché incontrollato. Gli stessi Stati Uniti non sanno dove andare e domani forse scopriranno di non voler e non poter andare da nessuna parte. Oggi in Italia siamo sicuramente in piena guerra fredda interna. Da 20 anni siamo prigionieri di una dicotomia fra destra e sinistra che ancora parla di comunismo e fascismo. Grazie all'arroganza di partiti personalizzati il paese è spaccato apparentemente in due, ma sostanzialmente in 100 pezzi. Domanda. È una questione che riguarda esclusivamente i partiti politici? Risposta. No, è dovuta anche all'avidità dei poteri economici, industriali e finanziari che sostengono i partiti per i propri interessi, i quali non necessariamente coincidono con l'interesse collettivo, meno che mai con il bene pubblico. Ma i partiti hanno un aggravante, hanno interpretato l'articolo 49 della Costituzione come l'investitura di ciascuno di essi alla rilevanza costituzionale. Il segretario di un partito si sente, e di fatto è stato considerato dagli stessi presidenti della Repubblica, come un organo costituzionale. In realtà l'articolo 49 stabilisce la libertà dei cittadini di associarsi in partiti, ma non assegna a essi altra funzione se non quella di permettere che i cittadini concorrano con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La rilevanza costituzionale è dei cittadini, non dei partiti. In realtà i 3 partiti maggiori del panorama italiano non assicurano affatto il metodo democratico, ma quello monocratico o al massimo oligarchico, autoritario e personalizzato. Non danno alcuno spazio di dissenso al loro interno e sono da tempo impegnati in una delegittimazione reciproca che ha prodotto la sclerosi delle strutture interne e la completa sfiducia dei cittadini nella politica in generale. Segue seconda parte.